Hypercast.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
2001-2011, 10 anni in cui è successo di tutto. Come siamo arrivati ad avere nostalgia di un periodo così vicino? Siamo qui per provare a scoprirlo attraverso un viaggio tra la cultura mainstream e l'underground. Io sono Maria Cafagna.
Io sono Alice Oliveri.
E io sono Stefano Monti. E questo è il decennio breve, qui da Semiseria agli anni zero.
Come parli bene?
Semiseria. Dai, tenete questo Semiseria.
E siamo ancora qua.
Sono Maria Venier che si gira, sempre l'ennesima gag che è tipo la quarta volta che facciamo in
e noi siamo ancora
nuove.
Qua siamo ancora però, qua. Però effettivamente questa canzone di Vasco Rossi ci dà un assist perché questa canzone è uscita nel 2011, quindi anno dispari del decennio breve.
Ma pensa
e oggi siamo qua,
che però anno che abbiamo già affrontato nelle puntate precedenti.
In realtà, come abbiamo detto nell'altra puntata, abbiamo fatto 2001, 2006, 2011, ora stiamo scendendo a fondo negli anni pari, negli anni dispari, ed eccoci dalla parte dei dispari.
A fondo come un sottomarino.
Come un sottomarino.
Allora,
non ce ne libereremo mai.
La scorsa
di
stagione
cosa.
Abbiamo avuto Monica Bellucci con Che futuro ci aspetta? E invece questa è la stagione del sottomarino.
We are living a Titan submarine. Titan
submarine.
Vabbè,
è andata così, ragazzi.
È un tema, oggettivamente.
È oggettivamente un tema. Ma soprattutto perché stiamo registrando nei giorni caldi, insomma.
Esatto.
Quindi se siamo distratti a volte, perdonateci, ma stiamo scrollando le news.
Allora,
su Twitter
se siamo distratti è perché in questa sala di registrazione fa caldo, abbiamo poco ossigeno, esatto. Da qui parliamo sempre.
Esatto. Raffaele, fa caldo. Allora, torniamo alle classifiche musicali, perché non bastava una puntata dedicata alle classifiche, non bastavano due puntate dedicate alle classifiche, rimane ancora in sospeso la puntata dedicata alle classifiche degli anni dispari.
E quindi poi basta, perché basta, non ne
abbiamo. Dopodiché avremo finito gli anni, quindi.
Anche perché abbiamo finito il decennio. Ah, è esattamente quello che hai detto tu.
Eh sì, esatto. Vabbè, è un rimbalzo di sinonimi.
Allora,
comunque,
manca
giri di parole.
Manca ossigeno.
Dai, infatti,
stanza.
Siamo poco ossigenati.
Vai.
Andiamo subito alla prima canzone del 2003, che è una canzone a cui tengo particolarmente. Perché è una canzone che effettivamente è un'obsessione, possiamo dirlo?
Okay.
Non è amor
lo che tu sientes, sei un'obsessione.
Allora, nella scorsa puntata tu hai parlato dei 18esimi a Catania, io adesso ti parlo dei matrimoni in Puglia,
okay,
di quegli anni, in cui c'era sempre il momento, tra il primo e il secondo,
okay,
in cui il DJ faceva partire i caraibici.
Ok.
Che dovevi quindi smaltire un po' il carboidrato.
In piedi, sì.
E quindi coppie di tutte le età ballavano questo brano.
Tra l'altro io ho una grande stima verso le coppie over 70 che ballano.
Si sposano.
Che ballano. Che si sposano come Silvio col finto matrimonio con Marta.
Esatto.
No, però mi piace vedere questi, con anche una certa padronanza di passi, di cose.
Ma voi la conoscete la versione napoletana di questa canzone?
Certo.
Ossessione, aperta parentesi, in terra margellina.
Vabbè,
è un
ma
grande capolavoro.
Napoli e mondo ispanico, sì. Comunque c'è qualcosa che comunica di profondo.
Sono le 5 la mattina, sto in terra margellina pensando che si bella e che mi fa impazzire.
Tra l'altro a me piaceva stupenda molto quando diceva con la crema cioccolata,
sì. Quello che senti si chiama ossessione.
Ma a proposito di ossessioni,
facciamo come Chris Martin e salutiamo gli amici napoletani.
Ciao Chris,
esatto,
Martin.
Ciao,
ah
Chris.
No, scusate, ciao napoletani.
A proposito di ossessioni,
sì,
andiamo su Gocce di memoria di Giorgia,
no,
che è la numero 2.
Così, però.
L'hai un po'.
Scusate,
perché
scusate, ho fatto cock blocking.
È il 2003 e al numero 2 c'è una canzone che rimane comunque una poesia anche per lei. Ah no, è una canzone, un inno. Perché era a cosa?
Non
era la canzone dedicata ad Alex Baroni?
Ah sì?
Ah sì?
Era la canzone dedicata ad Alex Baroni.
Io me la ricordo.
Baroni.
Pensavo Ozpetek.
Sì.
Perché era nella finestra di fronte.
Era la finestra di fronte.
Ragazzi, vi richiamo all'ordine. Era la finestra di fronte. Okay. Tra l'altro, sì. Il video di codesto brano è stato registrato a pochi passi da dove ci troviamo noi, sul Ponte Sisto a Trastevere.
Ok, a Trastevere, perfetto. Perché
non mi ricordavo nell'immediato Ozpetek, anche se appunto ora me lo ricordo, ma sì, no, confermo che era la canzone che Giorgia aveva dedicato ad Alex Baroni, che era mancato
che
da
poco, tra insomma, l'altro, in quel
comunque
momento.
Lo so che è un dettaglio che voi avete cercato di insabbiare, però noi siamo a Trastevere.
No, okay. Io sì.
No, perché lo dico a chi ci ascolta, voi ci immaginate nell'armadio IKEA di qualcuno di noi, noi invece no, siamo nello studio.
Nell'armadio IKEA di una quarta persona.
Noi siamo parte della Love Gang e quindi ci registriamo solo esclusivamente a Trastevere, ma a proposito di Trastevere andiamo alla numero 3 che è Lose Yourself di Eminem.
Che era la colonna sonora di 8 Miles.
È possibile.
Può essere, sì.
Google.
No, ma forse 8 Mile è quella di 8 Mile. No, nel senso 8 Mile. No, la canzone 8 Mile.
Googleare.
Dopo lo googleremo.
Ma siamo sicuri di voler dedicare altro tempo ad Eminem?
Sì.
Ma siamo sicuri che non stia uscendo una gran porcata tutta questa puntata?
Guarda che Eminem sta all'America come Stefano Accorsi sta all'Italia.
È vero, Eminem
per il decennio breve. Tra l'altro ci tengo a sottolineare che questa canzone fu, secondo me, ingiustamente esclusa dalla cinquina degli Oscar come miglior canzone.
Ah, okay. Ok. Ma tra l'altro effettivamente è vero quello che dici, perché Eminem è quello che ha portato il rap nelle classifiche mainstream, è anche quello che poi l'ha portato quindi inevitabilmente in Italia. Quindi è vero, effettivamente Eminem è un personaggio importante, però ne abbiamo parlato tanto, quindi andiamo alla
numero
4.
Infatti passiamo ad altri generi musicali introdotti nelle classifiche mainstream di questi anni.
Esatto.
You can just leave me. Mi piace il fatto che se tu devi introdurre un brano, sì, non lo introduci dal ritornello, in modo che
dall'intro
qualcuno poi lo possa riconoscere.
È vero, no, vado a
esatto. Me,
no. Allora rifacciamolo, scusate.
No.
Bring me up. I can't wake up.
Bring me up.
Call my name.
Call my
save
agent.
Me from the dark.
Gli Evanescence.
Minchia, grandi loro.
Momento interessante di intersezione tra gotico, pop. Non saprei, non erano emo comunque, non erano per niente emo, però avevano già quel tocco un po' matita molto sbavata,
sì,
attorno agli occhi, lei con questi occhioni
tristezza,
così verdi,
malinconia.
Secondo me erano nella via di mezzo.
Avete
sì,
la canzone degli Evanescence preferita?
Assolutamente no.
Io ti dico sì, perché c'era l'altra canzone degli Evanescence molto famosa, aspetta, come si chiamava? No.
Going Under.
No.
Mi son
quella tristissima che usarono in un programma televisivo,
sì,
tipo sportivo, per annunciare la morte di Marco Pantani.
Ah.
E quindi l'ho legata a quel ricordo,
bel ricordo, a conferma del fatto che appunto giocavano a fare i goth loro, ma poi erano iper popolari.
Assolutamente sì.
Sì.
Mi ricordo anche qualche festa della creatività con qualche compagna che la cantava,
sì,
tipo.
Esatto.
Ma al numero 5
una canzone
Allegria.
Che non si vergognava di essere popolare, cioè,
scusate, che capolavoro, lo dico.
Beh, anche perché è il capolavoro che ci ha fatto cantare per anni pizza, hamburger, cetrioli e patatine, Coca-Cola.
Stiamo parlando dell'immortale Get Busy di Sean Paul.
Sean Paul che ci porta il reggaeton nelle classifiche.
Fanno pola.
Mamma mia, che gran momento quello di Sean Paul.
Degli Shannapola.
Ma mai come il gran momento che ci ha regalato la posizione numero 6.
Sì. Ma questo è dedicato a te,
alla tua lucente armonia. Sei immensamente Giulia.
Un saluto speciale a Giulia Macciocca che ci sta ascoltando.
È vero, ciao
momento.
Giulia.
È vero.
È la nostra.
È la responsabile.
Sì, esatto. È la persona che è dall'altra parte di questo vetro e che si ascolta l'uncut di questa puntata.
Abbiate
una persona
pietà di lei.
Esatto. Ma dedicato a te delle vibrazioni è anche la canzone che li lancia nel mondo della musica pop
e
italiana.
E ci introduce irrimediabilmente al magico universo delle pashmine.
Esatto. Pashmine citate nelle scorse puntate a proposito dell'esibizione delle vibrazioni a Top of the Pops.
Esatto, sì.
Però effettivamente quella canzone fu un bel colpo.
Quella canzone sì. Fu un bel colpo anche perché permise al resto del paese di scoprire i Navigli.
I Navigli, vero.
Sì, anche perché era la canzone di cui cui poi fecero anche la parodia, video collegato, gli le storie tese.
Spalman,
il video di Spalman, sì, è una parodia, cioè il protagonista segue sul la protagonista di ferro, del video dei
sì, un sì. Dei video bellissimi, perché sì, comunque sì, sì. Iconici.
Sì, sì, sì.
Iconici.
E tra l'altro quando ancora i Navigli erano molto diversi da adesso.
Erano underground, erano molto underground.
Diciamo
sì,
che
underground, potevi, erano centri sociali, sì. E...
potevi comprarci un trilocale al prezzo per cui adesso non compreresti nemmeno un box.
Non lo compri sì, neanche
a Rogoredo. Ma alla numero 7, come noi sventoliamo la bandiera bianca contro gli affitti di Milano, esatto, c'era una Daido che faceva il suo
I will go down with this ship and I won't put my hands up.
Ma questa
and surrender.
There will be no white flag above my dome. Perché Daido in realtà non sventolava bandiera bianca e ti fa una canzone per dirti: io non cadrò a picco con questo sottomarino.
Ma stavo pensando, ma mi stava anche citando Battiato? Sul ponte svento una
sì,
bandiera bianca?
On the bridge I sventolo a white flag.
Cioè, comunque, tante cose, Daido, eh. Daido, tra l'altro, sparita.
Lei ma...
è come Anastasia.
Era molto carina lei, comunque, fisicamente.
Ma Daido era la stessa di Fru Fru?
No,
quella è Imogenip.
Quella è Imogenip,
scusate.
It's good to be in love.
I cornetti algida,
quando
erano il doppio di adesso.
Esatto.
Imogenip, tra l'altro, era il protagonista di D.O.C.
Vero,
okay.
Vero.
Ma al numero 8, visto che la puntata precedente dedicata alle classifiche degli anni pari abbiamo parlato del cuscinetto a forma di cuore sulla Wallera di Nicole Kidman, Maria giustamente ci faceva notare che probabilmente ci fu una liaison con il compagno di canzone Robbie Williams,
esatto.
Ecco, erano gli anni in cui Robbie Williams comunque ci emozionava,
allora, sì,
con il videoclip in bianco e nero di una canzone importante.
Sì. Allora, la dico meglio, vai. Erano gli anni in cui Robbie Williams scopava, tantissimo,
vabbè, sì, sì,
tantissimo.
Vabbè, se lo meritava.
Sì, 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 no, sì, non è un giudizio di merito, It's Effect, come It's Effect che... non so se ce lo ricordiamo, ma era un vero e proprio sex symbol per quelle donne a cui non piaceva il metrosexual. Perché?
Perché lui era sporco comunque,
perché
razzozzo.
Panzetta.
Mm. Ah, grande.
Comunque la canzone è I just wanna feel
real love, feel the home that I live in.
Fun fact.
Cause I'm much too much life.
Fun fact, in quel bellissimo video in black and white c'era anche Daryl Hannah a cavallo.
Sì, è vero. E musa o artista, Robbie Williams? Anche Daryl Hannah.
Allora, Daryl Hannah, entrambe muse. Vi dico muse. No, Robbie Williams artista.
Non lo so. Artista. Tu che dici?
Sinceramente non lo so.
Per te è un po' insipido Robbie Williams,
sì,
okay.
Non riesco a dargli una connotazione così forte. Però se dovessi scegliere forse ti direi artista. Più che
fun
musa.
Fact,
forse anch'io artista.
Nel 2006 andai al concerto di Robbie Williams a San Siro, laddove si esibirà tra qualche tempo Taylor Swift. C'era Robbie Williams, che si esibì 2 settimane dopo che l'Italia vinse i mondiali. Metà concerto lo passò a cantare Campioni del mondo.
Siamo i campioni
del mondo. E tutti noi cosa cantavamo se non pop pop pop? Vabbè
ma quell'estate.
Piccolo fun fact di questi momenti assurdi di Inception del decennio breve: quando lui tornò dopo qualche anno con un nuovo album ed era Candy, "You think she's made of candy?" Nel video ci mise Kaya Scodelario, che era Effie di Skins. Quindi vestita in Victoria Beckham. No, era una combo assurda di decennio breve,
ma,
però nel 2013.
Ma forse mi vuoi dire che quella cosa che hai provato era un'emozione,
per sempre?
Era stramazzante.
Momenti
al numero 9.
Momenti che restano così impressi nella mente.
Impressi nella mente come la numero 10, cioè Where is the Love di Black Eyed Peas.
Scusa, stavo per dire impressi nella mente come Michelle Hunziker nella mente di Eros Ramazzotti, perché
sì,
è un'altra,
ancora stavano assieme in quel
è un'altra canzone. No, mi sa che
siano
già
lasciati.
Mi sa di sì.
Vabbè,
Where is the Love è un grande pezzo. Non lo citerei come tra i più grandi pezzi dei Black Eyed Peas, ma non so perché, io è come se li scollegassi un po' dei Black Eyed Peas, questo pezzo.
perché c'era Justin Timberlake.
C'era già, quindi è vera questa cosa? Certo. C'era davvero Justin Timberlake?
Certo.
Io non me lo ricordo, però mi ricordo che nel mio libro di inglese c'era il testo di questa canzone.
Che comunque è un bellissimo testo.
Sì, sì, mi ricordo quelle killing people dying, children hurt and your head and
crying. Can you practice what you preach? And would you turn the other? Ed era la parte di Justin. Father, father, father,
help us. Vabbè, ma
è andata,
vabbè,
vai.
Beh, scusate, basta.
Infatti.
Però scusate, a proposito dell'indie, sì, 2003 sì, sì, anno importantissimo.
Io vado a bere un caffè con Giulia.
Sì, sì, intanto senti qua cosa c'era nel 2003 dell'indie, oh, perché abbiamo Room on Fire degli Strokes, forse il mio album preferito degli Strokes, non lo so, ci penserò.
Certo,
Elephant dei White Stripes, che è l'album dove c'è
e tra l'altro Seven anche un video bellissimo, I Don't Know What to Do with Myself, con Kate Moss che balla la pole dance.
Sì. Scusate un attimo, questa canzone I Don't Know What to Do with Myself di chi è?
White Stripes. No, la versione originale non
infatti,
è loro.
Perché la cantava anche Cameron Diaz in un film.
Sì,
del
sì, è una canzone, è una canzone, non mi ricordo adesso di chi è, però una canzone vecchia americana. Okay,
okay, okay. Però erano gli anni, erano gli anni di Cocaine Kate e c'era lei sulla pala
con questa chitarra distorta bellissima, e soprattutto anche l'album di Fever to Tell degli Yeah Yeah Yeahs, altra band molto cool del decennio breve. Ma a proposito di coolness, andiamo
loro
nel 2005.
Loro li conosco anche, i Gossip c'erano.
C'era anche Movement dei Gossip, sì.
Quella lì.
Ma nel 2005
anche loro legati a Skins, perché
certo,
Standing
nel trailer
in the Way of Control
c'era
la
c'era,
soundtrack,
sì,
del trailer,
nel
di
trailer di Skins c'era Standing in the Way
of Control, in un crescendo di erotismo,
sì.
Ma che ne sanno i Gen Z,
sì. Qual era il vostro personaggio preferito di Skins?
Ma sai che io non mi ricordo i nomi.
Onesto.
No, sarò onesta. Mi ricordo solo bei corpi.
Erano molto belli,
tutti,
però in modo normale.
Per tutti. Me Effie era sì, ma anche nella prima generazione. Nella prima generazione però mi piaceva tantissimo quello che è morto, non mi ricordo come si chiamava.
Chris. Allora, se devo sceglierti per generazione, anche per me Chris è il preferito della prima generazione, però in totale io adoravo Cook.
Cook pure era simpatico.
Avevo il debole per Cook.
Ma andiamo al 2005. 2005, che si apre con una meravigliosa prima posizione. Una prima posizione che a rivederla da lontano ci fa dire: ma che cazzo stava succedendo in quel periodo?
Ma veramente.
Ma proprio.
Di cosa ci drogavamo? Cioè, cosa stava succedendo?
Un paese allo sbando.
Perché alla prima
un
posizione c'è. Quando i bambini fanno. Oh,
Dio santo.
Che meraviglia, che meraviglia. Ma che scemo vedi, però. Però. E mi vergogno un po' perché non so più fare non so più andare sull'altalena.
Ragazzi, quello era un urlo. Comunque quella canzone era un urlo disperato di aiuto di Povia, che non abbiamo ascoltato, abbiamo preso sul serio, l'abbiamo messo a Sanremo. Ma comunque.
Ma poi c'era il delirio anche sul finale, diceva parole assurde, boh, poi
è
era tutto delirante. Un fumetto.
Di strane parole che io non.
Evviva i pazzi che hanno capito
cos'è
l'amore.
Tutto.
Però questo è un po' un momento cristicchi di
sì, è vero.
E alla numero due invece abbiamo Hang Up di Madonna.
La mia Madonna preferita.
Sono d'accordo.
Non per forza la migliore, per carità.
Sono d'accordo.
Ragazzi, un video bellissimo.
Tutti i video di quell'album erano collegati. Era un proto-visual praticamente, i tre o quattro videoclip che aveva fatto uscire da quell'album.
Tra l'altro era bellissima la cintura con le paillette che lei aveva in quel video.
Sì,
che
sì.
Mi ricordo poi cominciarono a vendere nelle bancarelle per strada, uso questa parola molto brutta, però all'epoca si diceva i Vucumpra vendevano queste cinture.
Allora, quel video fu responsabile di un altro peccato fashion, cioè lei aveva queste onde molto anni 70, perché era una città un po' di quel periodo tra 70
e 80.
C'era la track, quella degli ABBA.
Il problema è che quelle onde sbucarono ovunque, però non con lo stesso risultato.
Tipo ai matrimoni, ai battesimi,
e comunque secondo me
dei nipoti.
Simona Ventura era molto Madonna in quel periodo.
Non Paola Barale.
Non Paola Barale, ma la Super Simo, per come si vestiva, per come usava i jeans.
Banalmente le cinture, esatto,
le cinture,
queste cose qua. Sì, sono d'accordo.
Sì.
Però Simona Ventura non si è mai fatta boccolosa,
no,
vero?
No, boccolosa no, però aveva il taglio.
Il liscio in quel periodo.
Sì, ma anche perché lei secondo me ha i capelli molto sottili, quindi non poteva farsi le onde di Madonna. Ma vabbè.
Grandi bionde comunque.
Grandi bionde.
Al terzo posto invece una canzone che secondo me ci siamo dimenticati ma è rimasta nel cuore, quindi appena la intoniamo proprio ci si risveglia un'emozione per sempre, ed era Big City Life.
Big City Life.
del grande Mattafix, che non è Patafix,
che salutiamo.
Ma al quarto posto piuttosto c'è una canzone. No, vabbè. Loro sono catanesi. Lo sapevo, cioè, non lo sapevo, ma
e tra l'altro saluto Matteo Amantia, mi pare si chiami, che è il cantante degli Sugar Free, che era il figlio di una professoressa del mio liceo, che non si faceva problemi a dire a tutti che suo figlio era
quello degli Sugar Free.
E lui era il cantante sì, Amantia,
che comunque era un sex symbol in quei due mesi.
Ma ragazzi, lui era tipo cioè a Catania, insomma, era un tema, il cantante degli Sugar Free,
era il Cristiano Ronaldo di
adesso, più o meno. Adesso ha un locale molto carino, tra l'altro ci sono andata anche più volte. Comunque, detto ciò,
canzone incredibile. Sì, Kleptomania. Sono affetto da un morbo incurabile.
Sono affetto da un morbo incurabile.
E il mio
posso dire, si dice sempre che Catania è la Milano del Sud. La risposta di Catania alle vibrazioni erano gli Sugar Free,
che sono durati leggermente meno.
Però hanno fatto anche "Scusa ma ti chiamo amore,
non so dirti nulla più".
Esatto.
"Scusa se ti dia un nome, ora puoi chiamarmi anche tu". Colonna sonora di "Scusa ma ti chiamo amore" con Michela Quattrociocche e Raul Bova.
Raul Bova.
Comunque, piccola fan fact su Kleptomania, voi non ve lo ricordate, ma nel video c'era Geppi Cucciari.
Dai,
che faceva
la commessa del negozio. Perché c'era un cleptomane che rubava
il manichino. Sì, perché...
sì, sì, sì. Tu dici, è una metafora. No, è la storia di un cleptomane.
Didascalicamente loro andavano a rubare. Ma al numero 5 abbiamo
non sai quel che darei.
Allora, numero 5, Elisa, con una poesia anche per te. Io rimpiango un po' la Elisa in inglese.
Sì, è vero.
Sì.
Sono d'accordo con te.
È un trauma condiviso,
È un po' pallosetta questa Elisa con una poesia anche
per te. No, per carità,
è
comunque una poetessa, allora, per quel che mi riguarda.
Sì, la rispetto. Muso artista.
Artista. È un'artista sinuosa che può sembrare una musa. Io amo molto il suo lato elfico. Mi piace tanto, perché ha non so che di elfico Elisa.
Sì, lei è molto...
Banalmente ha delle foglie tatuate su tutto il corpo.
Sì, queste cose bianche, la vedresti bene con le orecchie a punta.
Lei è molto friulana.
Sì, esatto, sì. Alla numero 6 invece abbiamo un fantastico, semplicemente di zero assoluto, che se non sbaglio nelle scorse puntate erano prepotentemente presenti nelle classifiche.
Nel 2006, poi loro hanno stravolto il mondo con... aiutatemi coi titoli.
Sei parte di me
e quell'altra di quell'anno.
Comunque, alla numero 7 abbiamo il grande ritorno dei Backstreet Boys con
Incomplete.
Alla numero 8, Lascia che io sia
il tuo incubo più grande. Non andare via.
È il tuo brivido.
Io cantavo la parodia. Il tuo incubo più grande, non andare via, ma abbassiamo le mutande. Un capolavoro.
Scusa se abbiamo sottovalutato il tuo momento.
Neck, mia cotta degli anni 90. Quando ero molto piccola, mi piaceva Neck.
Capisco più la cotta per Neck che per Piero Pelù.
Ma io non ho mai avuto una cotta per
Piero. Una cotta per Neck che per Piero Pelù.
Ok. Alla numero 9.
Aspetta, chi conosci?
Un botto di gente.
Davvero?
Un botto di gente.
Per il Toro Loco? Toro Loco?
Effettivamente lo dicono prestante.
Toro Loco.
Torero Camomillo.
Ok, va bene. Capisco. Non condivido, ma capisco.
Alla numero 9 abbiamo Tripping di Robbie Williams, su cui non ci dilunghiamo. E alla numero 10 abbiamo Watch You Wearing For di Gwen Stefani.
Stupendo. Watch You Wearing For di Gwen Stefani è il vero debutto da solista di Gwen Stefani.
È il suo debutto da solista.
Sì.
Mi ricordo ancora il making the video di quel brano.
Look at your watch now.
Lei super hot female in Vivian Westwood.
È vero, lei era molto Vivian Westwood.
E in quegli anni lei indossava tantissimo Vivian Westwood. Ok, andiamo avanti.
Ma nel 2005 nell'indie esce Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, che è il primo album degli Arctic Monkeys, che, fun fact, anche se non è fan, io avevo scaricato nella versione demo, dove le canzoni sono leggermente diverse. Questa è una cosa che chi è un grande fan degli Arctic Monkeys come me si ricorderà, che erano poco diverse. Sto cercando quella demo da anni, ma non l'ho mai più ritrovata. Dopodiché andiamo al Silent Alarm dei Block Party, altra grande band indie di quel periodo, e Clap Your Hands Say Yeah escono con l'album Clap Your Hands Say Yeah, altra bellissima
band
di quel periodo.
Possiamo a un certo punto capire perché i brani indie, cioè i...
hanno il titolo del...
Tutti.
Non
sì,
lo so,
vero.
Però nello stesso anno esce anche Arual di M.I.A.
Arular
di M.I.A.
Ecco, questa parte di underground io invece l'ho abbracciata fin da subito.
Beh,
merito
figa,
di All Music, che mi fece scoprire Paper Planes, ma io poi divenni un super fan di M.I.A. iperinglese, tra l'altro, proprio quella,
beh, sì,
quella
lei,
britishness
lei è super... Vabbè, è anche
multiculturale.
Molto...
Era, esatto. Sì, era quella britishness Schemes.
Ed era quella quell'album stupendo dove c'era dentro Galang.
Quell'album è tutto stupendo.
Galanga, Purple Rain, Galanga.
Nel 2007 invece apriamo la nostra classifica con un imponente Vasco Rossi.
E lui è ancora qua.
Che è ancora e sempre là.
Già.
Con una canzone che si chiama La Compagnia.
Che
non...
è, ecco, arrivo
io.
Io
non so.
La Compagnia era un brano di Lucio Battisti che lui ha rifatto.
Ah, non è i compagni di merende, quindi.
No.
Ok.
Oddio, aspetta, uno la può leggere anche così.
Ok.
Sapete invece quali compagni di merende mi piace immaginare mangiarsi il calippo in una sera d'estate? Eros Ramazzotti e Ricky Martin. Martin
alla numero due
Non siamo soli.
Non
io mi ricordo
così
benissimo
soli.
No,
no.
Mi ricordo benissimo questa canzone e non pensavo avesse avuto tutto questo successo.
Io penso che non me la ricordo per niente.
Oltre
invece.
Le distanze noi non siamo soli.
È un po' Gigi
figli
D'Alessio.
Della stessa umanità.
Posso dire che i brani più iconici di quest'anno si trovano tutti nella parte bassa della classifica.
Sì, è vero.
Quindi andiamo
tranne oltre. Per la terza posizione, perché questa No One di Alicia Keys fu un tema.
No one
can give me the way of
quando
what
lei
I
ancora
feel
si truccava
for you.
Nella numero 4 abbiamo Living Darfur di Mattafix, che vabbè non ci interessa. La numero 5 abbiamo Relax,
take it easy.
Interessante, è l'esordio di Mika.
No l'esordio di Mika in realtà è un po' più
è alla numero 10,
sì.
Esatto, Grace Kelly. Però è l'anno in cui Mika diventa
Mika.
Sì, esatto, arriva Mika nelle nostre classifiche, nelle nostre vite. E non se ne sarebbe mai andato.
Mai più andato,
eh?
Perché
sì,
capisce
sì.
Che in Italia va forte, si trasferisce qua, sì. E praticamente invade il palinsesto. Ma alla numero 6 abbiamo un'altra volta Vasco Rossi con Basta Poco.
Alla
numero 7.
Allora, vite sono cambiate.
Sì.
Dopo questo brano,
cioè, quella di Britney Spears, per esempio.
C'è un primo quella di Beyoncé.
Minchia, sì.
Quella di Beyoncé, perché al numero 7 del 2007 troviamo Umbrella di Rihanna featuring Jay-Z.
When the sunshine will shine together, told you I'd be here forever, said I'll always be a friend.
Che forse voi conoscete per
Good Girls Gone Bad,
Little Miss Sunshine, Rihanna, sì. Where You Head, perché era anche l'anno di Little Miss Sunshine,
sì,
film
sì,
bellissimo,
sì, bellissimo,
che se non avete visto vedevatelo.
È tutto stupendo in questa canzone.
Tra l'altro,
ma anche
è
la
un
parte
po'...
di Jay-Z all'inizio, se
sì,
guardate
tutto,
le parole,
tutto.
È
un po' la cosa che consacra Rihanna al
sì,
mondo
sì,
della
sì,
musica
sì,
per
sì.
adulti, perché fino a quel momento era più una da Pond Replay, no?
Lei cioè, era nel pieno fenomeno Destiny's Child, R&B, quello che dicevamo appunto nelle puntate scorse.
Poteva diventare tipo la cantante di Superstar, invece
lei era Jamilia, esatto, lei era Jamilia
Rihanna,
come mood,
esatto.
Qui diventa una pop star, tra l'altro anche il look le viene proprio risistemato
con quel taglio da Karen,
il
col
taglio
ciuffo
da Karen
davanti
e
l'occhio.
Un trucco anni 30, diciamo, una roba un po' vintage, che però faceva il verso anche a tutta la moda del di Tavon Tees,
il burlesque.
Sì.
E, no, poi lei chiaramente ha evoluto il suo personaggio, però da lì in poi sarebbe
però,
stata proprio
esatto.
consacrata al mondo.
Sì. All'8 abbiamo Patience dei Take That, che appunto fondamentalmente non ci interessa.
No.
Alla 9 abbiamo Beautiful Liar di Beyoncé e Shakira, che è
citato.
Quello che abbiamo citato prima.
E alla numero 12 c'era Pensa di Fabrizio Moro.
Pensa, prima di sparare, pensa.
No, scusate, alla 11 c'era I will call you up every Sunday night and we both stay up.
James Blunt, artista definitivo del decennio breve, scusate.
Sì,
here we go. Io pur tuttavia vi voglio attenzionare due brani di questa, diciamo, classifica, di questa parte bassa della classifica. Uno di questi è Bruci la città di Rene Grandi, testo di Francesco Bianconi dei Baustelle, ma soprattutto la versione 1.0 di Se bruciassi la città di Massimo Ranieri.
Sì, è vero.
In cui Rene Grandi dice: ma sapete che c'è? Ma bruci questa città. Ma questa sì città.
Beh, no, è stupendo, soprattutto quando dice: non posso non leccare questo tuo profondo amore, questo tuo profondo
amore.
E si sospende,
c'è uno iato.
Irene, esatto. Spiegaci quando vuoi.
Vabbè, ma non è che ci sia molto da spiegare. Però prima di saltare all'anno
prima
successivo,
prima di andare all'anno successivo, il mio momento indie, sì. Nel 2007 esce il secondo disco degli Arctic Monkeys, che è Favorite Worst Nightmare. Alex e Alexa si mettono assieme. Finalmente.
And she will be loved.
Diciamo, poi c'è, poi esce Oracular Spectacular dell'MGMT, che tu mi hai detto di essere,
sì,
essere un grande fan dell'MGMT. Quindi
anche qua sono sul pezzo. Dai,
troviamo.
Che un po' di indie mi sta venendo fuori.
Dai,
comunque,
infatti un po' ce l'ho.
Ho anche il vinile, il primo
ma
vinile.
Ma se ti piace Skins
avuto,
non ti può non piacere l'indie, questo è un
il
po'...
primo vinile che ho avuto nella mia vita. Me l'ha regalato appunto una mia amica, Alice, non tu,
non
un'altra
io.
Alice. Ed è proprio Oracular Spectacular, che è tutto un vinile pazzesco.
Molto
cioè è
bello
pieno,
quel disco.
Ogni canzone è un singolo.
Sì, molto bello.
Per i più è diventato famoso come quello.
Come quello di Kids.
Ah, io pensavo Time to
no,
Pretend.
Secondo me la canzone più famosa di quel disco è pa 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 ra ra pa pa pa. Le sue varie remix da discoteca.
Allora, noi abbiamo sorvolato su questa liaison tra Alex Turner e
ma
Alexa.
Sorvolato è a 12 punti.
No, 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 non l'abbiamo mai, non l'abbiamo mai presa di petto questa storia.
È vero, l'abbiamo un po' bypassata.
Sì, capiremo, perché comunque è, secondo me è uno di quegli eventi fondanti proprio del decennio.
Della vostra,
beh,
vita.
Sì, sì. No, ma proprio
della vita delle persone che guardavano, ascoltavano, fruivano e si vestivano in...
Cioè, non ci sarebbero stati profili di coppia su Facebook e su Instagram.
Dite.
Senza... Sì.
Quindi sì. Giovanni Amadeus, grandi fan di Alex e
no,
Alex.
No, sì.
Guardalo come si crogiola nel suo, nella sua Victoria e David.
No, ragazzi, era una cosa... Io
vai
ha fatto
Bob
molti like
Elisabetta.
Il post di Victoria
vai
e David.
Da Bob Elisabetta.
Ha fatto molti like il
allora,
post su Victoria
allora,
e David.
Allora, i Tumblr...
Con quel culo di David Beckham. Guarda, che abbiamo messo proprio in apertura del
ma
post.
Ma sei berlusconiano. Che abbiamo, cioè, che hai.
Che ho messo, sì.
Comunque, i Tumblr di... della nostra generazione e i Pinterest della nostra generazione ancora hanno foto di questi due insieme.
È vero, sì,
e
è
basta.
Vabbè,
ah, chiudo qua.
Lo affronteremo probabilmente nella puntata 29, la famosa puntata 29 del nostro podcast.
La puntata zero, vuoi
esatto.
dire la puntata zero?
E passiamo subito al 2009, che essendo al tempo come al solito stringe, anche se abbiamo deciso che non ce ne faremo un problema.
Io penso che
tempo.
Giulia non sia più in regia, arrivata a questo punto. C'è ancora?
Io penso che non ci sia no. più nessuno.
Ah, okay,
forse
okay.
È mezzanotte.
Sì, esatto. Chissà se ci sarà ancora il sole quando usciremo. Va bene,
perché
ragazzi,
il 2009, vai,
il 2009 è un momento importante, sì. Perché si apre con I got a feeling tonight's gonna be, che è pro- il mood night, è proprio una notte da leoni, cioè proprio be, cocktail, foto dove ci si indica sui sui Facebook.
E fa ridere che a fare questa canzone siano stati Black Eyed Peas, cioè i Black Eyed Peas
cominciano un po' walk dicendo people killing, people dying, e poi nel 2009 invece dicono
Mazel Tov.
Esatto,
devo sentire quel video ha anche sdoganato la vernice fluo, che sarebbe diventata protagonista.
Il fluo
di tante
è
feste.
Un colore proprio del decennio, della fine del decennio
sì,
breve.
Sì. Da una notte
tantissimo.
Da leoni.
Da una notte da leoni, da braccialetti in discoteca,
gli occhiali,
da denti.
Rigati.
Sì, 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 è proprio il fluo. Cioè, e tra l'altro
le
c'è.
Stasera faccio la brava.
C'è anche nell'indie in realtà, perché anche nel mondo indie, nelle serate indie c'era il fluo, c'erano
comunque
i pantaloni fluorescenti.
MGMT ce
sì,
l'hanno
sì,
la cosa
sì,
del
sì,
fluo
sì,
e dei
sì.
colori comunque. Sì,
ma
sì, sì.
Alla seconda posizione del 2009 abbiamo vabbè. Una canzone che è storia. Storia che
l'abbiamo giustamente già omaggiata.
Già omaggiata, abbiamo,
ma è giusto riomaggiarla.
Abbiamo gli Artisti Uniti per l'Abruzzo che cantano Domani.
Ma domani, domani, domani lo so. Lo so che si passa il confine. Non invecchia mai questa canzone.
No.
E anche questa non è su Spotify.
Ma infatti...
c'è solo una cover su Spotify, così come la canzone di Arriverà Emma e Imodà. Ci sono canzoni, vedi, su internet non si può trovare tutto. Questo è il leitmotiv di queste nuove puntate. Internet non abbiamo trovato tutto.
Noi pensavamo che su internet ci fosse tutto, invece non c'è tutto. Ma
qualcosa che invece su internet trovate copiosamente è l'artista al numero 3, che è Lady Gaga con
Qui lei era ancora a metà tra l'esordio da
Poker Face. Non è la prima,
è la seconda.
Dopo Just Dance.
Just Dance è la prima. Cioè lei esordisce come una pop star qualunque. E poi però ti rilancia con Poker Face, diventando subito quella Gaga trasformista,
con la frangettona.
Allora, intanto, pop star qualunque, lo dice qualcuno.
Beh, con Just Dance, guarda che era un po' una pop star.
Io mi ricordo quell'intervista, che forse era di quell'anno lì, in cui lei diceva: se io avessi un whisky nella mia mano e una sigaretta, tu mi chiameresti una rockstar.
Ma a me quella Gaga piaceva, infatti. La mia delusione nasce con
Mark Ronson.
Star is Born, cioè quando lei all'improvviso diventa una cattocomunista che...
Secondo
che
me lei, il suo errore è stato quello di voler diventare un artista, mentre doveva all'inizio era una musa. Quando esordisce da musa, secondo me, con Poker Face, quel che è immagine, si converte al fatto di voler essere un'artista, e quindi canta, attrice, pianoforti e queste
cose qua. Ti posso dire qual è stato, secondo me, il suo grande peccato? La hubris. Perché a un certo punto lei ha detto: io voglio essere EGOT.
Vuole troppo.
Io la dico
perché
forte,
è una musa che vuole essere un artista.
Mi becco le lamentele, ma lei non ha ancora capito di essere molto più basic di quello che pensa.
E con questo andiamo alla posizione numero 4.
Allora, secondo me non torni più a Milano. Però vabbè.
L'amore si odia di Noemi Fit e Fiorella Mannoia.
Stupenda. L'amore si odia.
Donne sul palco del Movimento 5 Stelle.
Se fosse tutto facile.
Sai che non me la ricordo sta
canzone. Se fosse ancora innamorato di me ed ogni petalo sai.
Vabbè,
nel numero 5.
Vabbè, buon 25 novembre a tutte. Esatto. Basta, andiamo avanti.
A
alla numero 5 abbiamo This is the Life di Amy McDonald, che è un po' stata derubata da Adele.
Sì, però quella Adele, quella Adele degli esordi, quindi Chasing Pavements e This is the Life.
Sì.
Scusate, ma sul numero 6 è il mio momento a Puglia Film Commission.
Prego.
Perché è occupata di prepotenza e a cazzo duro da Meraviglioso De Negramaro.
Meraviglio, bellissimo.
Cioè è un brano
questa
che
canzone è meravigliosa,
che secondo me ha fatto da spartiacque nella carriera di Negramaro. Cioè potevano essere i Modà, con questa hanno fatto il salto.
Ed è curioso che l'abbiano fatto con una canzone scritta 50 anni prima.
Ah, ma certo.
Sì, però appunto i Negramaro, secondo me, a differenza dei Modà, non sono mai stati politicamente impegnati. Però un po' ce l'avevano sta cosa che volevano essere anche cantautori.
Vabbè, ragazzi.
Sì, cantautori.
E Lusalento.
Lusalento comunque
li ho sempre
lo senti.
Apprezzati, ammetto.
Sì, sì, sei un fan di Negramaro?
Cioè, non sono un fan di Negramaro, però mi hanno sempre fatto simpatia.
Pensa, io invece avrei detto che mi sono sempre stati sul cazzo.
Sì.
Cioè, non simpatia no, però riconosco la bravura di alcuni pezzi che effettivamente sono scritti molto bene.
Funzionano.
Sì, funzionano.
Basta.
Molto.
Sì, vuol dire.
Alla numero 7 abbiamo Salvami di Gianna Nannini feat. Giorgia.
Ma cos'è?
No.
Non lo so.
Vabbè,
alla numero 8 abbiamo Come Foglie di Malika Yan.
Fun fact che... sul 2008 e Come Foglie di Malika Yan. Vi ricordate che vi avevo confessato di essere stato una delle voci di Community Soul Music?
Sì, certo.
Per questo il mio impegno professionale, io vinsi dei biglietti omaggio per il concerto di Daffy. Quella che faceva
Mercy, why won't you release me.
Il concerto di Daffy nel 2008 era aperto da Malika Yani. E quindi io mi beccai Malika Yani ancora con i capelli corti, l'estetica iniziale, che cantava Keep on feeling better. E mi ricordo io e mia cugina che la guardava e dicevamo: ma questa potrebbe fare strada.
Grande.
La
Maria Maionchi della nostra generazione.
Ci fu. Però qual è stata la cosa che ha fatto diventare Malika Yani poi famosa?
Le soundtrack, il David Donatello.
Forse
non l'ha vinto il David.
Lei è un po' tipo...
La prima cosa bella l'ha fatta svoltare.
È un po' diodato, secondo me, lei come cantante donna.
Beh, poi lei ebbe quella relazione con Cremonini.
Vero.
Infatti stavo per dire che cosa resa la star è purtroppo
la cosa con Cremonini.
No, secondo me musicalmente si è difesa molto bene lei.
Nessuno mette in dubbio la sua bravura, però diciamo dal punto di vista della cultura pop
Comunque quello è anche il periodo,
iniziano ad andare a Sanremo già,
è il periodo anche Nina Zilli,
è il momento Nina Zilli e Maria Cagliane, perché noi non abbiamo mai incrociato questa artista nei nostri recaponi, chissà come mai, però erano gli anni di Amy Winehouse, l'artista per eccellenza del,
perché in Italia comunque non ha fatto tante classifiche Amy Winehouse, secondo me,
però era comunque il personaggio del decennio,
certo,
breve.
Cavoli, questa cosa è significativa, però in tutte le nostre classifiche non c'è mai stata, forse una Back to Black abbiamo incontrato.
Sì, a un certo punto,
basta.
Però non è mai stata al primo posto.
Rehab.
Esatto. Tra l'altro, Rehab è quell'album, ricordiamo, prodotto da Mark Ronson, è più o meno del 2004 e Amy Winehouse muore nel 2011.
Sì.
Sì, no, infatti coi tempi siamo perfettamente
ha che ha settato il mood del decennio e anche quelli successivi, perché ricordiamolo responsabile di tutti i tatuaggi brutti che sarebbero venuti,
tutte quelle rondinelle sulle scapole delle nostre compagne del liceo. Alla numero 9,
volo velocissimo, esatto, sulla 9, perché era Hot and Cold di Katy Perry,
mia canzone preferita di Katy Perry,
perché sei
you
caldo e freddo,
change your mind like a girl changes clothes,
basta,
yeah.
And you, e mi ricordo che di quel like video musicale dove c'è lei vestita da sposa e poi corre, il mio fidanzato del liceo, parlando con un suo amico, disse: che gambe che ha in quel video. Io pensai: che commento da vecchio. Katy Perry coscia lunga. Comunque,
Petty Gary
coscia lunga.
Lo sciapunga.
Alla numero 10 abbiamo una She Wolf di Shakira.
She Wolf in the closet, let it out so it can be.
Nel mondo indie del 2009 abbiamo un bellissimo disco che è tra i miei preferiti in assoluto, che è Meriwether Post Pavilion degli Animal Collective, gli XX con XX, XX con quella famosa canzone che è l'intro, quella che
loro poi grandi protagonisti di quegli anni per me,
molto Skins come
estetica, io volevo esattamente essere questa cosa qui. Poi erano, mi sa, anche gli anni dei Die Antwoord, quel mood
lì, sì, più o meno cominciamo a mettere animali strani su sfondi di universo, tipo stelle, corna, cioè tipo quelle cose così,
nasconderci le sopracciglia,
Tumblr,
è vero,
sì.
Diventa tutto molto buio,
le galassie,
diventa tutto molto buio
con i
Tumblr,
cervi,
ragazzi.
Sì, sì, è Tumblr. E poi anche
tutto
un disco delle Plasticines, che era About Love, che erano, loro erano un gruppo francese indie di ragazze, tutte molto fighe, tutte molto simpatiche, viste a Your Noise di Carlo Pastore,
che salutiamo.
Bonus
come,
track,
come bonus track, esatto.
Io metto Humbug degli Arctic Monkeys, che a tutti fa cacare, invece per me è il disco migliore. E
no, ci sono un po' di bonus track anche fuori classifica nel mondo del pop, perché di canzoni importanti quest'anno abbiamo anche scusate, Indietro di Tiziano Ferro, forse non vi risuona
no,
anime, ma è quella in cui c'è la famosa frase,
l'anagramma del menone,
esatto, ti svelo una notizia in conclusione, notizia
pensa,
è l'anagramma del mio nome,
pensa,
vedi che artista che
pensa,
era Tiziano,
Tiziano come Battisti, ti ricordi i testi ma non i titoli.
Sì,
è vero,
vedi?
È vero, è vero.
E c'è anche Sincerità di Arisa nel 2009,
di cui ti ricordi i titoli dei giornali e meno
ma
i testi.
No, esatto.
Arisa, congratulazioni per questa tua nuova stagione televisiva. Che cosa possiamo dirti? Brava.
In bocca al lupo.
Quello che dovevi fare l'hai fatto.
Sincera, sei stata
ora
sincera.
Vola alta. Sincerità non ti manca.
Sono anche una delle canzoni d'amore più belle che abbia mai conosciuto, che era You Can Play on Broken Strings, You Can Feel Anything.
E qui ci tengo a fare una postilla sull'ultima canzone che chiude questa classifica, che è Empire State of Mind,
sì,
di Jay-Z featuring Alicia Keys, contenuta nel primo dimenticabilissimo film di Sex and the City.
Ah, già, è vero.
E che da quel momento in poi è diventata la colonna sonora di tutti i reel delle vostre vacanze a New York. Basta, ragazzi.
Ed eravamo ancora molto lontani dai reel, tra l'altro, quando è uscita questa canzone.
Basta,
quindi
su New York sono usciti tantissimi altri
poi
brani.
Poi c'era stata una double release, perché c'era sia la versione con Jay-Z, che è diventata famosa, con un video parecchio figo, tra l'altro.
Sono tutti,
e poi c'era anche però la versione un po' più strumentale di Alicia Keys.
C'era la versione di Paola Cortellesi con
vabbè, infatti.
Splendida città del Piemonte, col sole di fronte,
parlo
di Cuneo.
C'è l'atmosfera sabauda, c'è la bagna cauda. Grandissimo. No, quello
grazie,
per noi piemontesi è proprio un
grazie,
no, quella che si ripete.
Grazie, Paola Cortellesi.
Sì,
e il personaggio
sì.
si chiamava Pira Williams.
Che grande.
Che cantava anche "Non mi chiedermi di avere gambe lisce come seta, la ricrescita è una piaga,
non mi basta una lametta".
Prima di tutto il dibattito sul pelo sì, pelo no.
E sul profilo del decennio breve non mancherà una gallery dedicata a Paola Cortellesi e ai suoi personaggi strepitosi.
E a proposito di Piemonte, lasciamo la parola a Stefano Monti per lo scotto e sputato di questa puntata.
È il momento dello scotto e sputato, visto che stiamo parlando. Mamma mia, prendo anche una pausa proprio così, sto volando altissimo come Arisa. Visto che stiamo parlando di canzoni che ci hanno segnato, ma che, diciamoci la verità, spesso facevano anche un po' cacare, la domanda viene da sé: qual è il vostro guilty pleasure di questi anni? Il guilty pleasure italiano, soprattutto, detta in altro modo, quella canzone che forse faceva anche un po' cacare, però voi il testo ve lo ricordate tutto, dalla prima all'ultima parola.
Allora, inizio io chiedendoti quale canzone di Gigi D'Alessio vuoi che ti canti. Se dovessi scegliere tra le tante canzoni napoletane di questo decennio, io vi dirò, non è un mio guilty pleasure, non è una delle canzoni preferite, ma forse la mia canzone preferita in assoluto è "Ragazza di periferia" di Anna Tatangelo.
Bellissima, bellissima. È rifatta da poco con Achille Lauro.
E ti dirò di più, per me, e lo rivendico con orgoglio, inno femminista. Basta, ho detto. Basta.
Per te. Peso tutto la mia.
E poca l'abitudine di sentirmi libera. Ma quale altra canzone di Fiorella Mannoia vi dice questa cosa?
Anna Tatangelo, secondo me, si merita delle scuse dal mondo della musica italiana.
Bravissima, brava, brava.
Prima in questa poi nuova ondata dovrà... di Sanremo lei è stata fatta
totalmente
fuori,
fatta
ma è
fuori,
sbagliata.
Ma è sbagliato.
No, 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 no. Allora, un appello al direttore artistico del Festival di Sanremo. José.
Sì.
Cosa Anna?
José. È il tuo momento di riabilitare al mille per mille Anna Tatangelo.
Sì,
basta.
Sono d'accordo. La io parola... firmo questa petizione.
La parola a voi, basta.
Questa peticherrizione.
Io invece vi dico che, cito quello che ho detto poc'anzi, cioè che i Negramaro non mi piacciono, però riconosco in loro una grande forza, e questa forza è quella di avermi scolpito nel cervello il testo di Estate.
In
sì. Bilico, tra santi e falsi dei, sorretto da quell'insensata voglia di equilibrio, e resto qui sul filo del raso.
Allora, io voglio dire questa cosa: Estate sta alla nostra generazione come Azzurro di Celentano stava ai boomer.
Ci sta. Me l'accollo.
Ci sta.
E per rispondere a questa domanda, io devo dire comunque i Negramaro, i Negramaro qualunque, dei Negramaro qualunque. Il mio guilty pleasure per eccellenza è il feat con Elisa.
Ti vorrei sollevare.
Sentire il vento che passa.
Sì, perché poi faceva tipo un minuto intero senza base.
Se si può portare quando pensi sotto tante stelle. Ci chiediamo cosa siamo venuti a fare. Cos'è l'amore? Stringiamoci più forte ancora. Teniamoci vicino.
Vabbè, grazie.
E con questo ultimo momento di acuti
allora, a Dio piacendo, nelle prossime puntate canteremo meno.
Canteremo meno. Lo sapevate, queste puntate erano quelle in cui si cantava.
Poi la buona notizia è che gli anni delle classifiche sono finiti.
Quindi
dovremmo inventarci un altro pretesto per cantare.
Sono sicuro che non mancheremo.
No, ma infatti andiamo avanti e ci vediamo la prossima settimana.
Ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao.
Arrivederci. Vi vorrei sollevare.
Basta. Il Decennio Breve è un podcast prodotto da Hypercast.
Scritto da Maria Cafagna, Stefano Monti e Alice Valerio Oliveri.
Direttore creativo Raffaele Costantino. Editor Matteo Strada.
Project manager Luisa Boschetti. Editing e montaggio Giulia Macciocca.
Sound design Maurizio Bilancioni.
Registrato negli studi Hypercast di Roma. Hypercast.